Storie.
Storie di periferie.
Storie di periferie.
Periferia ha un senso negativo, ma anche un senso positivo. Tu sai perché? Perché la realtà, insieme, si capisce meglio, non dal centro, dalle periferie. Si capisce meglio.
Cari amici, bentornati a Storie di periferia da Chiara Spoletini. Queste le parole del Santo Padre Francesco durante la visita alla parrocchia romana dei Santi Elisabetta e Zaccaria in occasione della solennità della Santissima Trinità di domenica 26 maggio 2013. Il riferimento alla periferia è puntuale ed esplicativo. Papa Francesco riconosce ancora una volta che la parola periferia possiede in sé allo stesso tempo un senso negativo ma anche uno positivo. La periferia non è al centro, evidentemente, dunque non possiede una visuale comoda, però allo stesso tempo favorisce un'osservazione a distanza che può rivelarsi molto favorevole. Guardare le cose dunque da un'angolazione diversa, decentrata, alle volte permette di scoprire particolari della cosa che si sta guardando a cui non si aveva magari pensato o non si aveva dato la necessaria attenzione.
Nella distribuzione territoriale di una metropoli, le aree della città formale di solito occupano il centro, mentre i margini estremi dello sprawl urbano sono abitati da una città parallela, nata per lo più in maniera casuale, schizofrenica e difforme. Lo schema di questa mappa propone un modello centrifugo. La legalità, l'ordine, la razionalità e la cultura si diffondono dal centro verso la periferia, cercando di annettere al suo nomos la maggior parte di anomia possibile. Questo schema, condiviso dal sentire comune, non riflette in modo esatto la natura del rapporto tra centro storico e mondo periferico, che invece è molto più complicata. Banlieue, il sostantivo francese per periferia, ha due varianti etimologiche. La prima lo indica per il luogo, lieu, di esclusione del diritto, in cui il cittadino veniva cacciato per essere messo al bando, ban. La seconda, di segno uguale e contrario, lo fa risalire all'undicesimo secolo e lo riconduce al significato di limite dell'estensione del diritto sul territorio libero al di fuori delle mura urbane. L'area suburbana della periferia, la cosiddetta città altra, speculare alla cosiddetta città propria, si propone in realtà come una zona di indeterminazione tra diritto e assenza di diritto, uno spazio di contatto tra pratiche informali e formali, il cui confine mobile è sempre in via di definizione. Le periferie sono dunque gestite secondo logiche che non ripropongono i modelli della città formale, ma ciò non esclude le interazioni con essa. Le responsabilità dell'architettura, nella strategia del rappel à l'ordre dei mondi periferici, sono piuttosto evidenti. Le periferie radiose, immaginate e progettate come macchine puramente funzionali, rappresentano alcuni esempi inquietanti di disciplinamento degli spazi refrattari e di annientamento dei comportamenti non ortodossi. C'è nella pianificazione delle periferie una hubris, una presunzione incancellabile, che porta a organizzare e gestire il territorio informale secondo concetti innestati dall'alto. Come se questi spazi non ospitassero nulla di significativo, come se non si costituissero già in sistema di rapporti sociali e di iscrizioni culturali. Oggi sappiamo che il mondo periferico non indietreggia affatto di fronte alle iniziative della città formale, ma avanza implacabilmente. Anzi, possiamo affermare che quello periferico si sta velocemente imponendo come modello prevalente di insediamento abitativo. Si calcola che entro il 2050 oltre 3 miliardi di individui abiteranno le baraccopoli metropolitane. Una densità enorme di persone costruirà la propria metropoli periferica, secondo principi indifferenti rispetto alla precisione cartesiana delle pianificazioni urbane.
Cari amici, siamo ancora a Storie di Periferia. Ringrazio Rosario Tronnolone per averci letto questo estratto da Periferie di Franco Ferrarotti e Maria Immacolata Macioti, che voleva essere un'introduzione all'argomento principe di questa neonata trasmissione, Storie di Periferia, guidati dalle parole che Papa Francesco frequentemente spende su questo spazio, questa angolazione distaccata che spesso permette di guardare le cose in modo più approfondito, cose che a volte la centralità permette di fare con più difficoltà. Papa Francesco lo ricordava proprio in occasione della sua visita alla parrocchia romana dei Santi Elisabetta e Zaccaria, in occasione della solennità della Santissima Trinità di domenica 26 maggio 2013. L'angolazione che scegliamo oggi per raccontare e scoprire la periferia è quella del municipio VI di Roma. Est, quindi, è il punto cardinale che ci orienta in questa puntata di Storie di Periferia. E ci avvaliamo anche oggi, come nella scorsa puntata, della collaborazione di Beatrice Guerrera per attraversare le strade della periferia est della città di Roma, che quest'oggi, insieme a Don Roberto Deodorico, parroco del Santissimo Sacramento nel quartiere Prenestino, ci racconta attraverso la sua chiesa qualcosa di più specifico sulla vita del municipio, o almeno di una parte del VI municipio di Roma.
Quante persone frequentano solitamente la parrocchia?
La chiesa è piena. La domenica abbiamo 6 messe, in più di una la gente sta anche in piedi.
E secondo lei perché molte persone si allontanano dalla chiesa? Anche se lei mi ha detto che questo in generale non riguarda questa parrocchia.
A Gesù gli sono andati dietro perché era Gesù, perché viveva il Vangelo, e così la gente andrebbe dietro a Gesù ascoltando la Chiesa, se la Chiesa fosse più vicina al Vangelo. E questo non è una cosa che raggiunta è assicurata per sempre, c'è di continuo bisogno di ricominciare da capo. Certo, oggi c'è anche il difetto che ognuno vorrebbe la Chiesa come il supermercato, insomma, ognuno poter scegliere il suo prodotto, ognuno poter fare come più gli aggrada. La verità è una.
Lei ha detto che la Chiesa dovrebbe essere più vicina al Vangelo, ma in che cosa in particolare?
Soprattutto con la preghiera e la carità, perché io vedo che certe volte la Chiesa somiglia ad una multinazionale. Badiamo più all'organizzazione, previsione, alla progettazione, alla verifica, e poi dimentichiamo l'essenziale. Questo Papa ha iniziato facendoci pregare. Ci ha fatto ripetere le semplici preghiere di un cristiano e poi ci ha detto di pensare ai poveri.
Sì, Papa Francesco ha parlato di una chiesa povera per i poveri. Voi con che tipo di povertà vi confrontate?
Se io sono sacerdote è perché penso che la sete più grande dell'animo umano è la sete di verità. Quindi ogni domenica spiegare il Vangelo è rinfrescare l'animo, il cuore, la mente della gente. Quindi questa è la prima povertà. Poi l'altra sicuramente è quella economica, perché ci sono sempre più famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese. Noi abbiamo una convenzione con uno dei più grossi supermercati della zona e ogni mattina alle 11 andiamo a ritirare i prodotti in prossimità di scadenza o quelli che hanno la confezione rovinata. E ogni mattina apre il nostro piccolo negozio gratuito e sosteniamo parecchie famiglie, tra queste anche famiglie di extracomunitari.
Proprio concretamente, quali sono i problemi della gente di Prenestina?
Il problema più grande è quello del lavoro, la mancanza di lavoro. Abbiamo 14 scale di 33 appartamenti ciascuno di case popolari e in genere persone, per esempio anziane, che hanno una piccolissima pensione e non riescono ad arrivare alla fine del mese. E poi anche persone di mezza età che hanno perso ultimamente il lavoro. Qui in questa zona si può trovare lavoro al massimo per qualche donna come badante.
Ecco, invece, come si vive la fede qui? Sono presenti gruppi o movimenti all'interno della parrocchia?
Basta essere battezzati per essere cristiani. Piuttosto che una chiesa di élite, amo una chiesa di popolo. Per questo mi dedico a far sì che tutti possano pregare, che tutti abbiano i loro incontri, i momenti di formazione, di catechesi, estesi a tutti. Ci sono sicuramente delle comunità neocatecumenali, carismatici, la Legione di Maria, gli scout, il gruppo del Vangelo. Però ecco, l'impegno di noi sacerdoti è quello di curare tutti, di stare dietro a una chiesa di popolo. E iniziamo molto presto, con una scuola di preghiera in cui insegniamo ai bambini a pregare e li prendiamo a 5 anni già.
È stato appena eletto appunto Papa Francesco, ma già si vede che ha un diverso modo di rapportarsi con i fedeli.
Ognuno ha il suo modo di comunicare, insomma. Papa Benedetto, secondo me, come ha detto un grande giornalista, non c'è stato catecheta e omileta pari a lui dai tempi di Newman. Purtroppo molti non hanno letto quello che lui ha detto, ma ci sono dei discorsi fondamentali che resteranno nella storia. Certo, questo Papa ha il dono della comunicazione, dell'immediatezza, della semplicità. Lo ha ereditato dal suo modo di vivere in mezzo alla sua gente, che non è sicuramente quella dell'Europa. Io ho pregato Dio che finalmente ci fosse un Papa non europeo. E io, quando ho saputo la notizia della sua elezione, non conoscendo il Papa, mi sono messo in collegamento con il sito dell'Arcidiocesi di Buenos Aires. Domenica scorsa la mia omelia è stata leggere la lettera che lui ha scritto ai suoi fedeli per la Quaresima, ed è bellissima. E basta notare questa cosa, che cita due padri della Chiesa, San Gregorio Magno e San Giovanni Crisostomo. Basterebbe leggere queste due citazioni per capire quello che sta facendo il Papa adesso. E il Papa domenica ci ha detto: Dio non si stanca di perdonare, siamo noi che ci stanchiamo di andargli a chiedere il perdono.
Quali sono le sfide che dovrà affrontare Papa Francesco?
Io mi sogno che lui vada ad abitare al Laterano, e questo significherebbe riportare la Chiesa ad un certo punto e dimenticarsi del Papa imperatore. E poi sicuramente uno snellimento della curia romana.
Lei ha notato il fatto che dalle dimissioni di Benedetto XVI fino a questa elezione di Papa Francesco c'è stato un rinnovato interesse anche dei non credenti verso la Chiesa?
Sì, perché il mondo è in piena confusione, non ha punti di riferimento, non c'è nessuno di cui ci si possa fidare. E allora la gente ha bisogno proprio di questo, di qualcuno autentico, pulito, fragile come tutti, ma che comunque ci crede a quello che fa.
Periferia ha un senso negativo, ma anche un senso positivo. Tu sai perché? Perché la realtà, insieme, si capisce meglio, non dal centro, dalle periferie, si capisce meglio.
Amici, eccoci tornati a Storia di Periferia. Ringrazio Beatrice Guerrera per averci accompagnato anche oggi alla scoperta di una nuova periferia romana. Vorrei tentare però a questo punto di descrivervi praticamente la zona del sesto municipio della città di Roma, il municipio detto del Prenestino, che include nello specifico le zone urbanistiche di Torpignattara, Casilino, Quadraro e Gordiani. I quartieri sono inclusi sono parte del Tiburtino, parte del Prenestino Labicano, del Tuscolano e del Collatino. Le borgate incluse sono quelle del Pigneto e Gordiani. Municipio sesto della città di Roma, già circoscrizione sesta, è la denominazione esatta della sesta suddivisione amministrativa appunto di Roma Capitale, situata ad est del centro storico. Ad oggi include 124.846 abitanti ed è un municipio questo particolare, un quartiere di negozi, di mercati per quanto riguarda la zona del Tuscolano per esempio, ma anche di tangenziali, nuovi quartieri che si affacciano alla finestra della mondanità come quello del Pigneto, frequentato oggi da giovani e da intraprendenti proprietari di locali che in questa borgata sempre più frequentemente tirano su le loro saracinesche. Una zona variegata, quella del sesto municipio, una di quelle dove forse maggiormente Roma si mescola al mondo e in modo più completo presenta la sua gamma di colori e di diversità. Questo è il sesto municipio oggi, una parte di Roma al confine tra essa stessa e il fuori, spazio limite attraversato da strade importanti come la Prenestina, la Casilina, la Collatina, strade che comunque portano fuori, strade che man mano che vengono percorse lasciano tutti quei negozi, quei mercati e quei locali e incontrano terra bruciata, stazioni dei tram con le pensiline rotte, un po' come se da oggi riportassero a chi le percorre a un anno lontano, un momento passato, un periodo forse dimenticato. Quale periodo ce lo racconta Laura De Luca, che legge per noi un estratto dal libro Roma Criminale di Yari Selvetella e Cristiano Armati.
Non è facile stabilire con precisione quali siano i confini di una città, tanto più a Roma, metropoli che divora continuamente e progressivamente lo spazio che la circonda, che si espande e ingloba, che attrae e colma distanze attribuendo loro una identità comune, o almeno un nome. I cartelli stradali che annunciano il confine di Roma sono ormai del tutto fuori luogo, immersi nel fragore del traffico, mentre la città continua ancora per chilometri. Anche quando il paesaggio urbano sembrerebbe finalmente diradare in vigne e orti, in greggi sciolte e ruderi di torri, ecco uno sfasciacarrozze, un ipermercato, un centro sportivo e poi ancora la città, un'altra, ma sempre la stessa, fatta di palazzi appena abitati o ancora in costruzione, di nuovi capilinea per gli autobus, di bar, di scuole. Con metafora da giornale sportivo si direbbe che la città, al colmo della sua espansione, getta il cuore oltre l'ostacolo per poi raggiungerlo e arrivare a contenerlo. Le borgate sorte intorno a Roma come stelle di una costellazione lontana e disordinata a partire dagli anni 30 del secolo scorso vengono raggiunte dalla città, attraversate e superate. Ai giorni nostri, partendo dal quarticciolo verso fuori in direzione dell'antica Preneste, troviamo i quartieri di Tor Tre Teste, Torre Maura, Via dell'Omo, Torre Angela, Ponte di Nona, abitati da centinaia di migliaia di romani. Nel 1945 la situazione era molto differente. Quello era il confine. Oltre il quarticciolo, i carciofi, l'erba medica, tra il quarticciolo e il resto della città, i pecorari, la campagna, poi altre borgate e infine, di nuovo, i quartieri di Roma. Il fascismo operò all'interno della città vere e proprie deportazioni di massa. Dagli antichi rioni rasi al suolo per far posto alle architetture degne di una capitale dell'impero, decine di migliaia di romani furono condotti alle nuove case popolari, in ogni caso relegati fuori città. Il quarticciolo, a differenza di Centocelle, in maniera simile al vicino Tiburtino III, rispondeva a una logica abitativa razionale ma squallida. Palazzi giustapposti, inframmezzati da cortili, materiali edili di scarsa qualità, condizioni igienico-sanitarie molto precarie. Ai trasferimenti coatti poi si aggiungeva la forte pressione demografica degli immigrati meridionali in cerca di lavoro, soprattutto nell'edilizia, e spesso costretti alla condizione di sottoproletari dediti a una vita di espedienti. Da una parte casupole di campagna, mattoni di riporto, pezzi irregolari di tufo estratti da cave improvvisate, dall'altra fragili e isolati palazzi popolari, romani e burini, sfollati e poveracci, lavoratori e ladri, tutti contribuirono a costruire la nuova vera identità di Roma dietro i presunti fasti del regime mussoliniano. Roma, nel XX secolo, è cresciuta soprattutto così. Da una parte una ebollizione urbanistica determinata dirigisticamente dal regime fascista negli anni 30 e poi dai palazzinari negli anni 50, dall'altra la nascita dal basso di veri e propri quartieri grazie a un abusivismo edilizio sempre largamente tollerato, praticamente fino ai giorni nostri. Intorno a questi agglomerati urbani il niente. Si produceva così una sorta di esclusione forzata dalla vita cittadina. Le autorità nei giorni festivi impedivano di fatto ai borgatari di raggiungere il centro della città, sospendendo i trasporti pubblici. Inutile dire che nessuno possedeva un'automobile. Anche questo, con le dovute differenze, è uno schema replicato dagli anni 50 fino ai giorni nostri. San Basilio, Corviale, i ponti del Laurentino 38, Spinaceto, Bastoggi, Tor Bella Monaca, corpi estranei l'uno all'altro e tutti insieme al resto della città. Allo stesso tempo il laboratorio più vero della nuova identità popolare della metropoli. E proprio nelle borgate si sviluppò da subito un fortissimo senso di appartenenza comunitario, di contrapposizione ai quartieri ricchi e di grande diffidenza nei confronti del potere. Un regime che affamava e vessava, che escludeva e pretendeva, così era spesso vissuto il fascismo e si andava creando un clima di conflittualità in cui si riversavano frustrazioni quotidiane e spinte rivoluzionarie e in cui il confine tra legalità e illegalità era sovrastato dalla più urgente necessità di scegliere tra la vita e la morte. Un dato su tutti: nell'agosto del 1944 furono vittime della denutrizione 438 bambini su 1000 tra quelli che non avevano ancora compiuto un anno di età, non a caso. Proprio in queste zone i nazifascisti dovettero riscontrare la resistenza più diffusa e agguerrita. Nel quartiere sud-est della città, le zone del Quadraro, Torpignattara, Borgata Giordani, Centocelle opposero ai tedeschi forme spontanee e forme organizzate di ribellione che misero in grave difficoltà le armate del Reich. I resistenti, spesso giovanissimi, erano inquadrati in un complesso reticolo di formazioni partigiane oppure si aggregavano spontaneisticamente intorno a ideali confusi. Altri, ancora, erano convinti di svoltare dalla situazione un qualche vantaggio. Tutti compivano azioni di guerriglia e di controllo del territorio, regolavano conti in sospeso da lunghissimo tempo e combattevano sostenuti da un ampio consenso popolare.
Ringrazio Laura De Luca per aver letto per noi questo brano di Roma Criminale di Iari Selvetella e Cristiano Armati. Concluderei la puntata di oggi di Storie di Periferia dedicata al Sesto Municipio con un'immagine di Alfredo Morganti, autore del libro Roma o non Roma, una raccolta di 16 poesie civili dove l'io poetante non scompare dietro lo sfondo della realtà e anzi narra la propria esperienza di cittadino che vive ai margini della capitale. Quella che state per ascoltare è letta ancora una volta per noi da Rosario Tronnolone ed è Le scuole.
Sciamano come un torrente aguzzo i fiocchi azzurri, i grembiuli macchiati, da scuole moderne nella fattura ma già stanche, ispessite dall'uso. Fuori, ad aspettare, le mamme meravigliose, instancabili, che confondono di chiacchiericcio il cortile, come le foglie secche riarse in autunno la terra, che batte sorda al movimento instancabile delle orme. Una coltre che le gambe degli alunni già calpestano, ignari del tempo che scorre, del fiume che già si annuncia implacabile ai confini del mare. Qui i bambini ancora raccontano la speranza, ancora gonfiano gli animi d'un profumo fresco di tempo a venire. Il privilegio, il solo di non Roma, è sentire quel vocio che invece sembra appassito nei quartieri alti, solidi, grigi di cenere sulle pareti strette sui negozi e le strade ben curate.
Io ringrazio ancora una volta Rosario Tronnolone per averci letto Le scuole, poesia tratta da Roma o non Roma di Alfredo Morganti. Cari amici, per oggi il nostro tempo a disposizione finisce qui, a risentirci e buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana.